Radio 3 Mondo. Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio 3 Mondo. Acqua in borsa, acqua quotata come il petrolio, come il grano, l'oro, il caffè. Oggi a possederne i titoli sono fondi pensione australiani o canadesi, sono assicurazioni, industrie agroalimentari, ma anche enti locali, comuni, ONG ecologiste e persino università come Harvard ad esempio. Il relatore speciale delle Nazioni Unite per il diritto umano all'acqua, Pedro Arrojo Agudo, ha espresso grave preoccupazione per la notizia che l'acqua, appunto come una qualsiasi merce, verrà scambiata nel mercato dei futures della borsa di Wall Street. Acqua che diventa un asset finanziario su un mercato per la madre di tutte le risorse. Racconteremo oggi storie di paesi pionieri, potremmo dire, dall'Australia allo stato della California. Ma parleremo anche di acqua come classico, potremmo dire millenario, ultramillenario fattore di storia, di sviluppo, di politica e ovviamente di conflitti. È la storia della GERD, la Grande Ethiopian Renaissance Dam, la grande diga che divide e unisce Egitto, Etiopia e Sudan. Attori che di tanto in tanto si confrontano, lo hanno fatto proprio nei giorni scorsi, dal 3 al 5 aprile, vedremo come è andata. Acqua e futuro, allora, per saperne di più seguiteci anche sulle reti sociali. Ovviamente, dove oggi Costanza Spocci suggerirà vie, percorsi per saperne di più. C'è da dire intanto che a costruire quella diga siamo noi italiani e la prima cosa che rilanceremo è proprio il sito con We Build Group, ex Salini in pregiro, We Build Group con la pagina dedicata proprio al progetto della grande diga. Naturalmente c'è il solito modo per stare con noi, quello ben consolidato, di scriverci un sms o un whatsapp al 335-5634-296.
الذي يمس صميم المصالح الحيوية لمصر والسودان بوصفهما دولتي المصب في حوض النيل اللتين ستتأثران بشكل مباشر بهذا المشروع الضخم كما اتفقنا على أهمية الاستمرار في التنسيق الوثيق والتشاور فيما بيننا في هذا الشأن.
Il presidente egiziano Al-Sisi e il capo del Consiglio Sovrano del Sudan Al-Burhan hanno tenuto una conferenza stampa dopo i penultimi colloqui sulla diga tenutisi a Khartoum a marzo, proprio prima di questi ultimi negoziati. Al-Sisi diceva: la nostra visione coincide con il rifiuto di qualsiasi approccio basato sul tentativo di imporre il fatto compiuto e di estendere il controllo sul Nilo Azzurro attraverso misure unilaterali che non tengono conto degli interessi e dei diritti dei due paesi a valle, appunto l'Egitto e il Sudan. Dicevamo, queste sono parole pronunciate prima dell'ultimo incontro, l'ultimo dialogo intermediato dall'Unione Africana. Ne sa sicuramente tanto Irene Panozzo. Buongiorno Irene e bentornata con noi.
Buongiorno Anna Maria e buongiorno agli ascoltatori.
Irene è stata anche a questi microfoni, è stata ma e rimane comunque una voce di Radio 3 Mondo, attualmente consigliere politico del rappresentante speciale dell'Unione Europea per il Corno d'Africa. E allora Irene, gli ultimi discorsi fatti, diciamo, forse mantengono i profili delle posizioni, i profili dei singoli attori. Cosa vuole l'Etiopia che ha promosso il progetto? Cosa vuole l'Egitto? Cosa vuole il Sudan? Come è andata a Kinshasa, dove si sono incontrati appunto nella Repubblica Democratica del Congo?
Sì, sicuramente, come dici tu, le posizioni dei tre paesi sono state mantenute. Questo ha significato che negli incontri di Kinshasa, che sono stati i primi in presenza dopo mesi e mesi di negoziati virtuali su Zoom da giugno scorso, di fatto non hanno portato a un risultato concreto e a quello che si sperava potesse essere uno sblocco nella situazione di stallo che c'è ormai da parecchi mesi. Le posizioni sono piuttosto chiare. Allora, per cercare di semplificare e accorciare il più possibile una questione che va avanti ormai da più di 10 anni. L'Etiopia ha lanciato questo progetto di un'immensa diga che dovrebbe diventare la più grande d'Africa una volta completata, più di 10 anni fa, una diga sul Nilo Azzurro, che è uno dei principali parti costitutive del Nilo principale, ma quello che porta più acqua del Nilo Bianco e di qualsiasi altro affluente al Nilo principale, e quindi al Sudan e all'Egitto. Da subito quindi si è creato uno stallo, perché i paesi a valle, Sudan immediatamente a valle e poi l'Egitto, si sono preoccupati naturalmente di quanto questa diga potesse bloccare l'arrivo di acqua, soprattutto negli anni durante i quali il bacino artificiale verrà riempito. Perché poi si tratta di una diga per la produzione di elettricità, quindi una volta completata non dovrebbe fermare l'acqua. E in questo momento, e già in realtà dall'altro anno, l'Etiopia ha deciso di procedere con l'inizio del riempimento del bacino. L'altra estate, nell'estate italiana, diciamo che la stagione delle piogge in Etiopia sull'altopiano ha fatto un primo inizio, un primo step, diciamo, per questo riempimento in maniera unilaterale, perché non era stato possibile nelle settimane precedenti giungere a un accordo, concludere questo accordo che è in discussione da praticamente 10 anni.
Irene, prima di questo, sì, quest'ultimo round di negoziati a Kinshasa dal Cairo, avevano detto questa è l'ultima occasione per raggiungere un accordo. Il Cairo vuole un accordo valido legalmente, qualcosa, un nero su bianco che valga poi per i comportamenti futuri dei vari attori. D'altro canto, appunto, come già dicevi, l'Etiopia minaccia di dice semplicemente che andrà avanti per fatti suoi, è il paese che ha promosso il progetto, eccetera. Dall'altra il Sudan appunto chiede tempo, comunque chiede non soltanto linee guida. È vero che questa era l'ultima occasione, o comunque intanto si andrà avanti fino a che punto?
Speriamo che non fosse l'ultima occasione, nel senso che ci sono comunque...
C'è da dire, Irene, forse vale la pena dire che una delle ultime agenzie battute che riguardano il Sudan ha a che fare proprio con l'eventualità, per fortuna remota, che il conflitto divenga anche armata. Appunto, la ministra degli esteri del Sudan, Mariam al-Sadiq al-Mahdi, ha escluso l'opzione militare per dissuadere l'Etiopia dal riempimento unilaterale. Ma insomma, a parte questo, appunto, come dicevi, speriamo che questa non fosse l'ultima occasione.
Speriamo che non fosse l'ultima occasione, nel senso che prima della prossima stagione delle piogge, che appunto inizia a luglio, e come dicevi l'Etiopia ha già annunciato che procederà con un ulteriore riempimento, questa volta con una quantità di acqua 3 volte tanto, forse anche di più di quella dell'anno scorso. E mancano quindi dei mesi, perché la stagione delle piogge inizia verso luglio. Però ovviamente si tratta di 3 mesi, poco più, quindi un tempo molto molto stretto, e le posizioni rimangono molto lontane. E, diciamo che tutti e 3 i paesi si sono un po' trincerati nelle loro posizioni e non sembrano disposti a muoversi più di tanto, anche perché ormai il livello di diffidenza tra i 3 è molto molto alto, non solo tra Etiopia e Egitto, che era già una situazione che c'era già prima, diciamo, ma purtroppo anche tra Etiopia e Sudan, che fino ad alcuni anni fa erano molto più vicini, ma che nell'ultimo anno hanno visto le loro relazioni bilaterali peggiorare in maniera francamente molto preoccupante, non solo per la questione della GERD, ma anche per la guerra in Tigray, nella regione più settentrionale dell'Etiopia, iniziata a novembre, per una questione confinaria tra Sudan e Etiopia che negli stessi mesi è peggiorata, con scontri armati al confine. Quindi ci sono una serie di file in realtà che rendono le relazioni tra Khartoum e Addis Abeba in questo momento particolarmente difficili, e che non permettono più di tanto a nessuno dei due governi uno spazio di manovra anche nei confronti delle proprie popolazioni, e quindi diciamo in chiave più nazionalistica, per fare delle concessioni. Tieni conto che l'Etiopia, come se non bastasse il resto, ha in previsione, in programma, di avere elezioni generali in tutto il paese, tranne il Tigray per via della guerra, il 5 giugno. Quindi Abiy si trova anche in una posizione appunto particolarmente difficile, perché con le elezioni in arrivo e con la diga, che forse è l'unico progetto veramente nazionale che parla a tutti gli etiopici in questo momento, diventa veramente molto difficile fare dei passi indietro e fare delle concessioni.
È un progetto per cambiare la storia di un pezzo del continente africano, questo ha sempre detto Addis Abeba, ed evidentemente non si può tornare indietro da una proposta così imponente. Irene, quindi lungo la diga sicuramente si è giocato fin qui il discorso, il dialogo tra i tre attori, e succederà ancora di più nel futuro prossimo, come ci preannunciavi. Prima di salutarci abbiamo detto acqua, fattore di storia, e naturalmente la storia poi ci fa risalire e scaturisce anche da trattati internazionali. Nel caso dell'acqua del Nilo sono due trattati con la Gran Bretagna del 1929 e del 1959, che in realtà però attribuiscono all'Egitto il 75% dell'acqua, quindi del diritto all'acqua di quel fiume. Quanto vale ancora un'eredità così lontana, però insomma comunque ancora scritta?
Vale soprattutto per l'Egitto e per il Sudan, che sono gli unici firmatari dell'accordo del 1959, e questo è uno dei problemi sul tavolo, nel senso che nel 1959, in vista della costruzione della diga di Aswan e della creazione del lago Nasser, ci fu un accordo bilaterale tra Cairo e Khartoum che ha escluso tutti gli altri paesi del bacino, quindi non soltanto l'Etiopia, che appunto controlla le sorgenti del Nilo Azzurro, ma anche tutti gli altri paesi, Uganda, Tanzania, Repubblica Democratica del Congo, Burundi, eccetera, che fanno parte del bacino del Nilo Bianco. E di fatto una delle questioni aperte, quasi in parallelo con l'inizio della costruzione della GERD 11-12 anni fa, è stato il tentativo di avere un nuovo trattato che riunisca tutti i paesi del bacino attraverso la Nile Basin Initiative, che ha base a Entebbe in Uganda, e per trovare delle quote di spartizione dell'acqua che appunto tengano in conto di tutti i paesi del bacino. E ovviamente è stata una cosa che Egitto in particolare, ma anche in Sudan, hanno bloccato e non hanno firmato quello che si chiama Comprehensive Framework Agreement, firmato nel 2010 dagli altri.
Insomma, ancora
di fatto c'è anche una questione di trattati che dura da anni e che non è al momento in via di soluzione.
Una storia da scrivere, una storia che viene spiegata molto bene anche da un articolo di Al-Aram Online, che Costanza Spocci rilancerà e che consigliamo di leggere. Intanto grazie a Irene Panozzo per la consueta chiarezza e per averci parlato in questo momento, credo da Nairobi, ma in quanto consigliere politico del rappresentante speciale dell'Unione Europea per il Corno d'Africa. Grazie Irene, buon lavoro.
Grazie a te e un buon ascolto agli ascoltatori.
E allora l'acqua rimane il nostro orizzonte quotidiano, però diventa un bene, un oggetto economico e finanziario, lo diventerà sempre di più.
Water prices have crept up here. The water market's volatile depending on the weather conditions and what's happening to our rivers.
Several years ago, there was a decision taken by government to set up a trading scheme for water. So
Stiamo ascoltando un servizio di ABC Australia dell'anno scorso in cui parlano di Kestens, un contadino, dice: i prezzi dell'acqua sono aumentati, i mercati dell'acqua sono volatili, dipendono dalle condizioni meteo e da cosa succede nei fiumi. C'era a parlare anche l'ex commissario di polizia McGuilty, diceva: anni fa c'è stata una decisione del governo per mettere a punto uno schema commerciale per la divisione dell'acqua, e proprio da lì partiremo, dall'Australia, da un tentativo di stabilire delle regole per la distribuzione e la divisione di questo bene tra coloro che più ne fanno uso, appunto gli agricoltori. Io saluto, lo ringrazio per essere collegato con noi, Andrea Barolini della rivista Valori. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, Andrea Barolini, abbiamo cominciato la trasmissione parlando di acqua che diventa asset finanziario. Qui stiamo ancora nella fase di acqua come bene economico che si cerca di il cui commercio forse si cerca di regolare, perché ormai, insomma, come si insegna nei corsi di economia, una risorsa diventa una risorsa naturale, diventa economica quando comincia a scarseggiare. Non c'è dubbio che l'acqua stia cominciando a destare delle preoccupazioni in questo senso. Dunque, di cosa parliamo quando parliamo di un bene che arriva in borsa, Andrea Barolini?
Ma in generale va detto, come hai sottolineato giustamente, il fatto che i cambiamenti climatici e l'aumento demografico sulla Terra inevitabilmente porteranno a una pressione forte su un bene che è il bene primario. Quando andiamo a fare spedizioni in altri pianeti andiamo a cercare l'acqua, perché se c'è l'acqua c'è la vita, quindi è un bene essenziale. Per rispondere alla tua domanda, che cosa accade quando un bene viene messo sul mercato e quindi diventa oggetto di rapporti tra domanda e offerta, e quindi vendite e acquisti, diventa un bene che è a rischio di essere anche oggetto di speculazioni, quindi a rischio di essere soggetto a acquisti e vendite non da parte di persone che hanno veramente bisogno di quel bene e che quindi lo comprano o lo vendono in funzione delle loro necessità magari di impresa, perché sono magari delle industrie che utilizzano quel bene per le loro produzioni, ma si tratta semplicemente di persone che ritengono che quel bene, quell'asset finanziario in qualche modo possa salire di prezzo o scendere di prezzo, e che in ragione di questo lo comprano perché ritengono di farci dei soldi.
Andrea Barolini, e infatti forse il punto è proprio questo. Intanto c'è da dire che basta un'app per acquistare un titolo, e lo può fare anche chi non è, diciamo, direttamente implicato nella vita, con questo bene, insomma, in relazione con questo bene. In Australia è cominciata, appunto, da una parte con il Water Act, questo tentativo di distribuire l'acqua in maniera equa, e dall'altra però anche sono nate le piattaforme per vendere questo bene, e per fare in modo che però almeno inizialmente si pensava così, per fare in modo che ci si potesse anche guadagnare, che quei contadini che avevano bisogno di un'acqua che cominciava a scarseggiare potessero beneficiare di un meccanismo che poteva creare un reddito proprio legato alla vendita, alla compravendita dell'acqua. Però poi si è andati ben al di là.
Sì, il problema è sempre questo. Il problema è che quando arrivano dei prodotti finanziari che hanno, come si dice, come sottostante un bene che è un bene essenziale per alcune aziende, ma che non lo è affatto per altri, che però sono autorizzati ad entrare su quelle app, ad entrare su quelle piattaforme e a fare compravendita di quei beni, il bene, appunto il valore, il prezzo del bene può essere soggetto a delle oscillazioni enormi. In California, ad esempio, il prezzo dell'acqua, che è adesso che è già da tempo un asset di fatto finanziario, ma che adesso dovrà essere, si prevede anche il lancio di futures, cioè di contratti a termine, che sono dei prodotti finanziari derivati che permettono di acquistare un prodotto ad un prezzo prefissato in un periodo differito nel tempo. Quindi significa che io ad oggi posso decidere che compro il future sull'acqua perché voglio garantirmi che tra un mese, tra due mesi, tra tre mesi posso acquistare fisicamente quell'acqua al prezzo che avevo prefissato in precedenza. Il problema è che appunto a questi mercati possono accedere tutti. Per fare un esempio molto semplice, esiste un prodotto finanziario derivato che si chiama Credit Default Swap. È un prodotto finanziario che funge da assicurazione, anche in questo caso, contro il fallimento di un soggetto emittente di un titolo. In altre parole molto più semplici, io compro il Credit Default Swap, che ha un'oscillazione di prezzo in funzione del rischio che chi mi ha emesso un titolo possa fallire. Se chi mi ha emesso un titolo è uno Stato che mi ha emesso un titolo di Stato, molto banalmente, se io ho comprato il titolo di Stato, compro anche il credit default swap, così se lo Stato fallisce, io però ho il credit default swap che sale di prezzo e con quello posso recuperare almeno una parte di quello che avrò perso. Ora, il problema è che io posso tranquillamente comprare il credit default swap senza aver comprato alcun titolo di Stato di quella nazione. Quindi è chiaro che avrò tutto l'interesse a che quella nazione fallisca, vada più possibile sull'orlo del fallimento, perché il prezzo del il valore del credit default swap che avevo comprato sarà molto salito e io potrò guadagnarci un sacco di soldi.
Tremendamente chiaro, Andrea Barolini, non c'è dubbio, però stiamo parlando di acqua. Noi quando parliamo di futures parliamo fondamentalmente di scommesse, no? Noi cerchiamo di prevedere una situazione o comunque cerchiamo di riservarci una condizione. Come si fa con il bene acqua, no? Laddove stiamo parlando di una risorsa che evidentemente minaccia di diventare scarsa per un'umanità che in termini di numero continua a crescere, e stiamo parlando di una risorsa fondamentale, una risorsa per cui abbiamo anche poi avuto la intelligente idea, abbiamo avuto così l'anelito a farlo diventare un diritto. L'Assemblea delle Nazioni Unite ha stabilito che esiste un diritto umano all'acqua. Insomma, come si fanno i conti con tutto ciò?
Ma i conti si fanno con le regole, come al solito. Noi abbiamo tutti gli strumenti per poter regolare il mondo della finanza, manca la volontà politica di farlo, perché noi avremmo tranquillamente la possibilità di dire che se io ho da noi è per tutti quanti impossibile immaginare che io possa stipulare con una compagnia di assicurazione una polizza su un'automobile che non è la mia. È chiaro che devo essere il proprietario dell'automobile per poter stipulare un'assicurazione su quell'automobile, altrimenti avrò tutto l'interesse che l'automobile venga bruciata, rubata, eccetera, per poter incassare poi i soldi dell'assicurazione. La stessa identica cosa andrebbe fatta qui. Il concetto che esistano dei prodotti finanziari derivati che si chiamano appunto naked, nudi, cioè che possono essere acquistati senza la ragione, diciamo, per la quale tu dovresti poterli acquistare, rende la situazione insostenibile, esplosiva, e basterebbe questa piccola regola per far sì che in questa maniera, soltanto, tornando all'esempio di prima, chi ha il titolo di Stato della nazione possa comprare l'equivalente CDS, l'equivalente credit default swap, sul rischio di fallimento di quella nazione. In uno Stato come appunto la California, ad esempio, nel quale il 40% dell'acqua è utilizzata per irrigare e quindi c'è un'economia dietro gigantesca e ci sono 3,6 milioni di ettari di campi coltivati, è chiaro che se io pongo il bene acqua oscillante sul mercato secondo logiche che non dipendono dalla reale domanda e offerta, ma da speculazioni che a delle volte sono effettuate anche non da semplici trader ma da macchine, è quello che viene chiamato high frequency trading, sono dei computer ai quali vengono istruiti per effettuare migliaia e migliaia e migliaia di transazioni al minuto per guadagnare sulla piccolissima oscillazione di prezzo. È chiaro che tutto questo può portare al fatto che i prezzi cambino fortemente. Esiste un indice che si chiama Nasdaq Veles California Water Index, che è nato nel 2018 e che è calcolato sulla base degli acquisti di acqua effettuati ogni settimana. Ecco, basti pensare che alla fine dello scorso anno era attorno ai $500, il prezzo per 1,2 milioni di litri è calcolato così, prezzo in dollari, $500, pochi mesi prima, a febbraio, era pari a 704 e nella primavera precedente era triplicato a causa di un mese con pochissime precipitazioni. Insomma, è chiaro che se anche un asset fondamentale come un bene fondamentale come l'acqua diventa un asset, è chiaro che ci mettiamo le mani della finanza e quindi ci mettiamo anche nelle mani delle speculazioni e dello squalo che ha un hedge fund, cioè un fondo di investimento speculativo, e che potrebbe rischiare di muovere il prezzo mettendo in crisi, in ginocchio, anche tanti piccoli coltivatori.
Andrea Barolini, tutto ciò non sembra però preoccupare più di tanto né organismi di governance internazionale né governi nazionali. Giustamente un messaggio ci ricorda che il 23 marzo c'è stato un incontro col presidente della Camera Roberto Fico, con i membri del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, hanno portato alla Camera italiana proprio una petizione un'azione, diciamo, un acqua in borsa no grazie, una sensibilizzazione, una sollecitazione a fare qualcosa nei limiti del possibile a livello nazionale. Insomma, quanta sensibilità c'è e che tipo di iniziative potrebbero davvero cambiare anche solo di poco la situazione, insomma, e impedire che si inneschi il processo che abbiamo appena raccontato?
Ma il cuore del problema è un problema di educazione, in questo caso di educazione finanziaria. Noi abbiamo una grandissima mancanza di educazione finanziaria, ci sono moltissime persone che non capiscono come questi meccanismi, che in realtà sono abbastanza semplici, ecco, io credo, ho cercato di spiegarlo in termini esemplificativi, insomma, più semplice possibile, appunto moltissime persone non sono in grado di capire quali sono le catene di trasmissione. Noi abbiamo avuto una crisi gigantesca, quella del 2007-2008, che è nata dalla finanza e che attraverso una serie di catene di trasmissione si è poi riverberata sull'economia reale. Noi dovremmo cercare di far sì che la finanza venga spiegata anche alle persone semplici, nella maniera più semplice possibile, per far comprendere che poi sono loro che devono anche esercitare sui governanti una certa pressione, perché insomma lo sappiamo, i governi molto spesso seguono quello che gli elettori chiedono, e quindi se non c'è quel passaggio lì diventa difficile. Esistono molte organizzazioni non governative che hanno sottolineato anche in consessi internazionali il problema, non soltanto ai governi singoli ma anche alle organizzazioni internazionali, all'Unione Europea, all'OCSE, alle Nazioni Unite. Il problema è noto a chi potrebbe operare, il problema è che manca la volontà politica, come dicevo. La volontà politica si costruisce quando c'è una cultura del problema, quando viene conosciuto il problema.
E manca la volontà politica, lo scrive anche Tommaso da Terni, siete in tanti a scriverci, c'è chi scrive il concetto di mercato non è applicabile a beni essenziali di pubblica utilità, c'è chi ci scrive che anche in Italia ci sono società che gestiscono il servizio idrico e sono quotate in borsa, ma questa direi è un'altra cosa. La quotazione del mercato californiano è l'ennesimo campanello d'allarme, ci scrivono ancora. Insomma, una cosa che possiamo forse aggiungere a Andrea Barolini è dire che cosa c'è sul mercato italiano, cosa può fare un consumatore finanziario, diciamo, italiano rispetto all'acqua in questo momento. Ecco.
Il mercato è globalizzato, quindi chiunque volesse investire, a parte che tra l'altro è molto difficile, perché se io acquisto un fondo comune di investimento, investo in qualche modo, difficilmente vengo a sapere esattamente il gestore del mio fondo di investimento dove andrà a utilizzare, esatto, come utilizzerà i miei soldi. La domanda che dobbiamo sempre porci, più che altro è una domanda che secondo me il consumatore deve porre a chi gestisce i fondi di investimento, a chi gestisce i nostri risparmi, alle banche presso le quali noi depositiamo i nostri soldi, cioè, ma voi che ci fate con i nostri soldi? Perché allargando il discorso, non è soltanto l'acqua, ma esistono tantissimi ambiti, diciamo, nei quali noi siamo sappiamo perfettamente come dobbiamo comportarci, ce lo spiegano gli scienziati, ce lo spiega anche il buon senso, parlo dei cambiamenti climatici, anche parlo di altri tipi di problemi che sono problemi concreti, e però noi difficilmente abbiamo anche lì la consapevolezza, la coscienza del fatto che anche con i soldi che noi mettiamo in banca può cambiare qualche cosa. Allora, se noi ci decidessimo da domani di chiedere alle persone che gestiscono i nostri soldi nel conto, dove noi abbiamo il conto corrente, scusate, ma voi che ci fate con questi soldi, potrebbe già cambiare qualche cosa.
E allora attenti e occhi aperti quando andate in banca e vi propongono degli investimenti. Certo, sono lunghissime e illeggibili quelle pagine quando le stampano, però forse in rete si riesce a capire un po' di più di dove vengono messi realmente i soldi che vengono investiti. Andrea Barolini, grazie infinite davvero per la chiarezza.
Grazie mille a voi.
Grazie, a presto e buon lavoro. Andrea Barolini della rivista Valori. Ancora un consiglio, un documentario di Deutsche Welle che rilanceremo, che racconta proprio della lotta globale per l'acqua. Radio Tremondo finisce qui, torna domani alle 6.50 e poi ancora alle 11. Voi rimanete in ascolto di Radio 3 per seguire un'altra puntata di Radio 3 Scienza. Intanto un grazie e un saluto da Giovanna Insardi alla console, Marco Pompi in regia, Giulia De Luca e Costanza Spocci in redazione. Un buon ascolto e una buona giornata da Anna Maria Giordano.